se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Daily Cogito. Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Rick Dufer.
Puntata numero 100. Buongiorno a tutti e tanti auguri a noi, tanti auguri a Daily Cogito e benvenuti al 100° episodio di questo podcast che ormai, e lo so perché me lo dite sempre in tantissimi, è diventato un appuntamento imperdibile per moltissimi di voi. Quello che posso promettervi è che fin tanto che ci sarà questo carburante, rappresentato dai vostri commenti, dai vostri messaggi, dalle vostre condivisioni, fin tanto che mi darete tutta questa energia, ci aspettano tante 100 puntate, tanti traguardi come questo, e quindi continuiamo così perché è bellissimo stare nelle vostre orecchie, nelle vostre teste, nel vostro immaginario ogni mattina per suscitarvi qualche pensiero in più del normale. E questo faremo anche oggi, e lo faremo con quella che sembrerà una provocazione. Aboliamo filosofia dalle scuole superiori, dai licei. Non è solo una provocazione, diciamo che forse è più corretto dire eliminiamo, aboliamo storia della filosofia nei licei e nelle scuole, e voglio spiegarvi perché. Una tipologia di persone, di ragazzi che incontro spessissimo quando vado nelle scuole, quando ai festival incontro persone che studiano nei licei, nelle scuole, quando parlo con giovani, è la persona che mi dice: ma Rick, ma perché devo spendere tutto questo tempo io a studiare quello che mi ha detto Kant, quello che ha scritto Schopenhauer, quello che ha scritto Nietzsche, eccetera, eccetera? Perché dovrei sapere a memoria nozionisticamente quello che mi viene detto? E la mia risposta è molto semplice. Non dovresti. Perlomeno non dovresti avere la percezione che quelle cose lì siano nozionistiche. C'è un problema enorme nello studio della filosofia e nell'insegnamento della filosofia nei licei e nelle superiori. E questo problema è dato dal fatto che raramente si trova qualcuno, un libro, un insegnante, un interlocutore, che ti permetta non solo di sapere che Kant ha scritto la critica della ragion pura in quell'anno, con questi mezzi, in quella città, a quell'età, eccetera, eccetera, ma che riesca a dirti una cosa fondamentale, ovvero che Kant ha scritto la critica della ragion pura per affrontare gli stessi problemi che affronti tu ogni giorno quando ti svegli. Perché, vedete, la filosofia non è mica una disciplina piovuta dal cielo, non è una cosa che ci hanno insegnato gli dèi, anche se a tanti filosofi piacerebbe che questo fosse effettivamente vero. Non è qualcosa che è germogliato da una parte del cervello particolarmente più sviluppata rispetto alla matematica, all'idraulica, alla fisica. Niente di tutto questo. La filosofia è un modo con cui alcuni uomini nel corso della storia e della loro vita hanno deciso di affrontare problemi. Problemi che sono molto simili a quelli nostri e a quelli degli uomini di 3500 anni fa, perché per quanto la nostra società, il nostro stare in collettività, la nostra tecnologia si siano evolute, queste cose sono cambiate, sono mutate, si sono trasformate, nonostante questi mutamenti, fidatevi, i problemi con cui ci svegliamo al mattino, oggi, come ieri e come l'altro ieri, sono più o meno gli stessi, con modalità un po' diverse, sfumature differenti, ma sono sempre quelli. I problemi si evolvono in maniera molto più lenta rispetto alla tecnologia, alla società, forse persino alla genetica e ai fenotipi, ma vabbè, questo forse è un azzardo troppo forte. Forse i problemi sono le cose che cambiano più lentamente. Perché? Perché la soluzione a quei problemi è infinitamente difficile e infinitamente distante. Ma non voglio perdermi in questo tipo di retorica, quello che vorrei dire è molto pratico. Visto che in molti mi dite, quando critico l'insegnamento della scuola pubblica, ma quale sarebbe la soluzione? Io un'idea ce l'ho, un'idea un po' particolare, poco, molto poco popolare, soprattutto fra persone che insegnano la stessa disciplina, lo stesso discorso che, di cui parlo io nei podcast, quindi la filosofia. E la mia proposta è questa. Ma perché stiamo ancora qua a parlare della cosiddetta galleria di pazzie, quella che Schopenhauer chiamava la galleria di pazzie? Ovvero, perché stiamo qua a infilare uno dopo l'altro, davanti a questi poveri sedicenni, diciassettenni, basiti di fronte a questa collana di opinioni, stiamo qua a infilare Cartesio, Spinoza, Leibniz, e poi Berkeley, e poi Galileo, e poi Kant, e poi Hume, eccetera, e tutti inanellati uno dopo l'altro, in ordini più o meno sparsi, o più o meno ministerialmente decisi, per che cosa? Semplicemente per trasmettere a questi ragazzi la necessità di imparare a memoria certi elementi, certe cose scritte da questi uomini, per andare bene nel compito o nell'interrogazione. Ma davvero pensiamo che questo sia filosofia? Davvero pensiamo che questo sia utile a raggiungere quell'invito kantiano del sapere aude? Pensa con la tua propria testa. Davvero siamo convinti che l'emancipazione del pensiero di un post-adolescente possa derivare dal fatto che questo riesce a ripetere a memoria l'anno in cui è stato pubblicato Così parlò Zarathustra, o anche soltanto la citazione decontestualizzata, impoverita dal libro di Nietzsche? Davvero siamo convinti che in terza, quarta e quinta superiore sia utile partire da Talete e poi fare un lungo percorso che, con lacune enormi, molto arbitrarie, non si sa perché bisogna studiare Fichte e invece bisogna tralasciare Bergson, non si sa perché bisogna fermarsi ad Heidegger, non si sa perché non bisogna invece magari affrontare filosofi contemporanei come Dennett, come Nagel, come la Nussbaum, come tanti altri, ok? Non si sa, sono tutte scelte arbitrarie, ministerialmente determinate. Davvero siamo convinti che questo sia filosofia? Davvero siamo convinti che è questo il modo per emancipare la mente delle persone, dei giovani? Ecco, io sono davvero convinto che così non sia. Sono convinto fermamente che una grande proposta che la politica dovrebbe avere il coraggio di fare sarebbe quello di mutare, soprattutto in terza e in quarta, ma secondo me anche in prima e in seconda, alcune tipologie di insegnamento che purtroppo sono ancora legate alla riforma gentiliana di nozionistica memoria e nozionistica natura, cambiare quell'atteggiamento e dire: bene, sai cosa? Al posto di questa galleria di pazzia, al posto di sapere a memoria cosa Leibniz ha scritto nella monadologia, al posto di sapere in quale testo Cartesio ha scritto che la ghiandola pineale è più figa dell'ipofisi, al posto di dire che Kant ha scritto in quell'anno tal testo e poi invece gli ha dato di volta il cervello per produrre il concetto del sublime, eccetera, eccetera, senza però avere una parte fondamentale di insegnamento legato al: ma quali erano i problemi che stavano affrontando? La mia proposta è di eliminare questa galleria di pazzie, eliminarla, e al posto di questa, sostituire questo tipo di insegnamento e fare logica, e fare teoria dell'argomentazione, e fare storia delle idee fatta seriamente, in prima, in seconda, in terza e in quarta. E poi eventualmente in quinta lasciare un po' di spazio alla storia della filosofia. Una volta però fatto il percorso di logica, di argomentazione, soprattutto queste due cose che sono fondamentali per riuscire ad analizzare in maniera critica quello che poi un filosofo ti propone. E poi aggiungerci, lo ribadisco, storia delle idee, quindi cercare di capire non chi ha detto quella cosa in quell'anno, ma come si è evoluta l'idea di evoluzione, da dove nasce e come muta l'idea di Dio, del divino, e come prima la filosofia e poi la letteratura hanno trattato la metafisica, come si trasformano certi pensieri nel corso della storia. Certo, è molto più difficile. È più difficile fare un anno di logica discorsiva e proposizionale rispetto a un anno di cose scritte su un manuale da Talete fino ad Aristotele. È più difficile mettere in gioco la teoria dell'argomentazione e quindi mettersi in gioco nell'argomentazione e far mettere in gioco i ragazzi nel produrre discorsi coerenti di senso compiuto usando le loro proprie idee e guardando come le proprie idee si interrelazionano, si confutano, si rompono, si ricostruiscono. È molto più difficile questo rispetto a farti studiare a memoria un paragrafo trascritto in un manuale di testo tratto dai discorsi metafisici, meditazioni di Cartesio, oppure dalla monadologia di Leibniz, oppure dall'etica di Spinoza, eccetera, eccetera. È molto più difficile, è molto più impegnativo, è molto più incerto come percorso, ma è molto più legato a un fatto concreto, che la filosofia è uno dei discorsi che l'umanità ha messo in atto per far sì che alcuni problemi trovassero non soluzioni, ma sentieri di ricerca. Se vogliamo davvero far sì che la scuola di domani formi persone consapevoli, persone che si innamorino della lettura e non che leggano perché gli viene imposto, persone che si innamorano della curiosità e non che devono per forza mostrarsi curiosi perché sennò il professore si incazza, eccetera, eccetera. Se vogliamo davvero fare questo, io dico togliamo di mezzo quella materia inutile che allontana le persone dalla filosofia e quindi dalla logica e quindi dall'argomentazione e quindi dalla storia delle idee. Togliamo storia della filosofia. Non serve a niente sapere l'anno e i modi con cui Hegel ha pubblicato le varie edizioni della fenomenologia dello spirito, se alle spalle non c'è un pensiero strutturato, grazie alla logica, grazie alla comprensione del valore delle idee, grazie alla capacità argomentativa, che permette a uno studente di farsi la sua propria idea sulla fenomenologia di Hegel. Non c'è nessuna utilità nel sapere quando quel filosofo ha detto quella determinata cosa, oppure non ha nessuna utilità parlare dello spirito hegeliano decontestualizzandolo dal momento storico e guardando a quali sono le conseguenze che quel pensiero ha avuto nella nostra vita di tutti i giorni, oggi, non nel 1823, non nel 1870. Certo, poi c'è anche quella contestualizzazione, ma prima di tutto, cosa mi dà la lettura di Hegel, di Kant, di Spinoza per svegliarmi al mattino? Questa è la filosofia. E allora il mio appello in questa 100ª puntata di Philosopher's So Good è questa. È da un lato un appello agli insegnanti che mi ascoltano, che so essere tanti. Se insegnate filosofia, provate a fare questo salto, provate a far ragionare i ragazzi sul perché diavolo Schopenhauer a un certo punto ha scritto il mondo come volontà e rappresentazione. Provate a immedesimarvi nei problemi che Schopenhauer affrontava, che sono gli stessi nostri problemi, uguali, precisi, con sfumature diverse, ma sono quelli, non cambiano. Un uomo del 5000 avanti Cristo aveva gli stessi problemi di un uomo del 2019 oggi, con lingue diverse, con contesti diversi, ma i problemi non sono cambiati. Provate a contestualizzare all'oggi queste cose. Provate a far sì che il ragazzo o la ragazza sentano la vicinanza di quel discorso, l'empatia. Guarda te, persino Schopenhauer aveva questi problemi. Li ha affrontati con la filosofia e sai cosa? Magari persino io potrei affrontarli con la filosofia. Perché no? Potrei migliorare la mia vita con la filosofia. E l'altro appello, che è anche questo un invito, è ai ragazzi che mi ascoltano. Sappiate che quei personaggi che studiate al liceo hanno usato la filosofia in modo personale. Hanno usato la filosofia per affrontare i propri demoni, i propri problemi, le angosce, le paure, per realizzare i desideri, che lo ribadisco, sono molto simili a quelli che sentite anche voi. E se non li avete ancora trovati i vostri desideri, sono sicuro che le paure sì, ma forse i desideri no, la filosofia può essere un ottimo modo per trovarli, per metterli in discussione, per riuscire a guardarvi e guardarli sotto molteplici aspetti e prospettive. Questo è quello che va fatto. E per questo, purtroppo, o per fortuna, serve la logica, serve l'argomentazione, serve la storia delle idee. Basta, basta con la galleria di pazzie, basta con inanellare un pensiero dopo l'altro, un autore dopo l'altro, come se fossero quadretti messi l'uno di fianco all'altro. E poi ribadisco, alcuni vengono saltati, altri vengono affrontati senza che abbiano una reale utilità. E perché? Perché qualcuno ha deciso che quello è il programma di studio. Ma cosa ha a che fare il programma di studio con i problemi di un ragazzo di 16 anni? Cosa ha a che fare? Siate eclettici, siate coraggiosi, slanciatevi, usate il pensiero, usate le informazioni e poi tornate a voi stessi e guardatevi dentro grazie agli strumenti acquisiti. Questo per me è la strada, questo è il sentiero da percorrere. Una riforma radicale non tanto della scuola, ma del modo con cui noi approcciamo alle cose della scuola. Forse lì c'è una strada da percorrere, non lo so, magari mi sbaglio, magari è un'utopia, ma secondo me no. Con un commento potete dirmi tranquillamente cosa ne pensate voi. E io come sempre vi ringrazio tanto per l'ascolto di questa settimana, che spero sia stato come sempre proficuo. E vi ricordo che potete aiutare lo show in vari modi. Potete condividere l'episodio facendolo arrivare ai vostri amici, ai vostri contatti, soprattutto se siete a scuola, magari questo potrebbe essere un ottimo episodio da far sentire ai vostri insegnanti. E ovviamente vi invito anche, se volete sostenere economicamente il mio progetto, ad aderire al programma Patreon, dove una community di più di 180 persone da 2 anni mi sostiene economicamente e mi permette di mantenere alta la qualità e la quantità di contenuti sul web. Io vi abbraccio, vi auguro un buon fine settimana e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
Puoi seguire i grandi chef, le più famose pop star, i più noti influencer. O puoi seguire la libertà. Nuova Jeep Avenger iHybrid for Freedom Followers.
Nuova tecnologia iHybrid con cambio automatico, Select Terrain e infotainment da 10 pollici. Nuova Jeep Avenger, benzina ibrida ed elettrica, tutte alla stessa rata con incentivi Jeep. Prova la nuova iHybrid sabato 18 e domenica 19. Info su jeepofficial.it.